Innanzitutto grazie professor Ilardi, ma una lezione che mi è piaciuta molto, molto particolare, perché a un certo punto poi è venuta proprio fuori la domanda, a parte il che facciamo, che è un po' la domanda che ci ha accomunato di recente, che è quella su cui abbiamo voluto spostare proprio il senso del corso, ma poi una traccia di lavoro per la politica. Beh, insomma, in un corso di formazione alla politica forse noi possiamo forse dare qualche indicazione in merito. Studiando, tu parlavi di Fanfani, Togliatti, quelli studiavano però. E studiavano con un'idea che quello che di buono potevano fare veniva nel futuro. Perché sennò chi studia? Per oggi io non studio, l'esame ce l'ho domani, ma se domani non c'è un esame, oggi non studio. Quindi una traccia di lavoro per la politica, cioè cambiare oggetti di lavoro, cambiare in qualche modo quello su cui ci soffermiamo. L'individuo. Prima di passare alle domande, questa è una cosa che ci sta interrogando parecchio, devo dire. In una lezione di questo corso parleremo dei diritti individuali, di come hanno cambiato il rapporto con la politica. Quindi lavorare sugli individui, sui bisogni, sui consumi, sui desideri è un modo per fare nuova politica? Può essere. Però se quello che ci hai detto è vero, e qui passo la parola direttamente alle domande, una conclusione possiamo già trarla. Pensare di cambiare sistema a partire dalla risposta immediata e disintermediata rispetto ai desideri delle persone, rispondiamo direttamente alle persone, da questa parte è una idiozia. O riusciamo a mediare oppure noi di sicuro non lo cambiamo. Adesso passiamo direttamente alle domande e come sempre a tre per volta per il professore dare le risposte. Ci abbiamo Eugenio, una persona in fondo, non vedo bene, l'ultima persona in fondo l'ho vista, Stefano scusami, e una terza domanda, c'è, se non c'è, sì, ce l'ha, Eugenio vieni qui, parli tu in piedi.
La complessità mi ha dato tante sollecitazioni, anche la relazione di Andrea. Rischio di fare confusione, ma comunque cerco di buttarle lì in modo chiaro. Porto due esempi. In questa società di oggi...
Eugenio, non ti dispiacere.
In questa società di oggi, porto due esempi.
Prendi il microfono.
Siamo molto connessi e lo sviluppo del discorso della telematica, di tutta questa nuova tecnologia, vi dicendo. Un esempio, un mio stretto parente, un nipote, lavora, è un tecnico informatico. Una società di cui questa società è fatta da quattro persone singole, libere professioniste. Fanno dei programmi, fanno dei prodotti che sono all'avanguardia. Ambrosetti, 3B Meteo e via dicendo, altre cose. Parlando in questi giorni gli dicevo, ma porca miseria, in Brianza il 40% delle 76.000 aziende che ci sono in Brianza, Monza, Lecco, il 40% è un solo dipendente. E lui mi diceva, stiamo facendo fatica a presentare prodotti, vi dicendo, fare. Allora, noi siamo condizionati da questa società telematica, no? Però il discorso è che loro stessi o non vogliono, oppure capendo la difficoltà di una possibilità di mettersi insieme che darebbe lavoro, no? Loro non riescono a rompere questo schema della individualizzazione, che poi si trasferisce nel discorso dei consumi, anche se noi, adesso io forse faccio un po' di confusione, però dico, quando vado a bere il caffè, con un amico in un supermercato, Eurospin. Sono in aumento il discorso, e dentro nell'altro esempio, sono in aumento il discorso del commercio, dell'appropriazione di beni quotidiani a basso costo e anche a rischio di prodotti, no? Allora sono andato, perché sono uno che mi interessa e che io da anni faccio questo, siamo andati a vedere una riseria nel Vercellese. Beh, il prodotto, e ho parlato poi anche con della gente, il discorso è: ma noi questa situazione non possiamo affrontarla, pur tentando di mettersi insieme con dei prodotti validi, non possiamo affrontarlo perché non c'è un mercato. E allora noi abbiamo da un lato una parcellizzazione industriale enorme, con condizionamento comunque, dall'altro abbiamo un mercato, o noi che siamo acquirenti, che vanno ai supermercati a prendere anche cose di basso qualità. E allora parlo con degli industriali, degli artigiani, e loro mi dicono, sempre a livello individuale, e loro mi dicono: ma il mio prodotto è migliore, io lo voglio fare come lo dico io. E siamo per esempio in una zona dove l'artigianato, dove nel campo dell'arredamento era leader a livello mondiale in Brianza, no? Allora io dico: e questa fatica di mettere insieme, di far ragionare la gente, veramente è una fatica ciclopica. Io non so francamente quali possono essere le soluzioni. Noi andremo avanti sempre schiacciati da questo discorso di mercato. Se non riusciamo a far ragionare la gente, che ha la possibilità di trovarsi anche dei prodotti che tu condizioni, che tu scegli, ma non perché vado al supermercato dell'Eurospin, della Cona, dell'Esselunga, che lì effettivamente sono d'accordo, scientificamente loro te li mettono lì, proprio per andare a prendere solo quel prodotto. Scusate, ma forse ho fatto confusione, ma è questa situazione che non so più come, perché da un lato nessuno vuole ragionare e tentare di fare, dall'altro si nascondono dietro il fatto di dire: ma io se faccio questo chi è che me lo compra?
Scusate, meglio che venite al microfono, così a me non piace molto questa cosa, se non si sente o non si sente. No,
provo a sintetizzare la domanda, che è un po' complessa, ma mi ha molto colpito la citazione che ha fatto di Robespierre, no? Cioè di come lui si sia posto il problema di come legare libertà, e eguaglianza, cioè come la libertà, essendo rivolta, basata fondamentalmente sull'individuo, ha bisogno di una mediazione, e che la mediazione era stata identificata nella fraternità. Seguendo questo suo esempio, a me viene da dire che nell'epoca attuale è stata enfatizzata la libertà a scapito dell'eguaglianza, e un obiettivo potrebbe essere come recuperare la fraternità. Perché è stata enfatizzata la libertà? Questa è un'opinione che ho già espresso qui, per cui non mi dilungo, la cito solo. Lei ha citato Pasolini. Pasolini avrebbe detto al congresso radicale del 75, se non fosse morto pochi giorni prima, che il pericolo era dal clerico fascismo a un tecnofascismo, cioè da una società in cui si producono merci che creano rapporti sociali, e questi rapporti sociali sono modificabili, a una società in cui il nuovo capitalismo globalizzato produce infiniti bisogni di consumo, spesso inutili, che occupano talmente tanto la mente della gente da rendere i rapporti sociali immodificabili. E allora mi domando, posto che purtroppo la realtà è questa, può non piacerci, ma è vero quello che lei dice, che molta gente, io l'ho constatato tutti i giorni, si basa sul qui e ora, si basa su un desiderio immediato. È difficile, se non impossibile, farli ragionare su obiettivi di giustizia, eguaglianza, soldi dell'avvenire, eccetera. Quindi, a mio avviso, non si potrebbe rivalutare un meccanismo, io lo definisco di scambio virtuoso, del tipo, se ho a che fare con una realtà come quella che lei descriveva a Roma, io ho visto che, ma ci sono state anche qui nell'Interland di Milano, ovunque, uno dei meccanismi che funziona è quello del patto sociale, che sia poi attraverso contratti di quartiere, attraverso, ma patti che rendono evidente il beneficio di quello che viene chiesto. Cioè, faccio due esempi e chiudo. È diverso dire ti elimino le pensioni di invalidità in una realtà in cui le pensioni di invalidità sostituiscono magari il salario, piuttosto che dire ti elimino le pensioni di invalidità e tutto quello che recupero lo uso per costruire degli asili. No? Mi ha molto colpito nell'ultimo film di Michael Moore la persona, diciamo, apparentemente più inavvicinabile, il nazista americano, membro del Ku Klux Klan, diciamo, totalmente impermeabile a qualunque tipo di discorso sociale, che dice, odio ammetterlo, ma dal punto di vista della sanità Obama mi ha tutelato più di Trump. Cioè ha percepito il beneficio immediato. Forse, ecco, partire da qui può essere un modo per recuperare un dialogo con questo tipo di realtà.
Una terza domanda,
io faccio sostanzialmente Elena. Faccio sostanzialmente due domande. Una è, prima di tutto, una considerazione. Io ho dei nipoti che sono iperconnessi, ma non sono consumatori. Quindi nella iperconnessione sono isolati in un mondo solo virtuale, no? Il consumo loro è il consumo di cose su YouTube, quindi non sono quello che serve al mercato non sono i consumatori e non soddisfano i propri desideri, e non solo perché hanno una famiglia economicamente non molto facoltosa, perché non li sento mai lamentarsi di vorrei avere questa giacca, questa scarpa, no? Cioè è proprio una non esistono, per il mercato e per la società quasi non esistono, anche perché vivono molto in isolamento. Io non so, si sente? Invece il signore là ha già accennato, il problema se noi viviamo alla ricerca, noi la società oggi vive alla ricerca dell'esaudimento dei propri bisogni e dei propri desideri, possiamo pensare che arriveremo anche alla distruzione del pianeta, se questa non viene controllata e se noi vogliamo solo soddisfare il nostro desiderio, al di là di quanto questo cozzi contro l'interesse della società, del mio vicino di casa e mio confraternita, diciamo, possiamo pensare che arriveremo alla distruzione del pianeta. Il signore già prima ha accennato che probabilmente si tratta di far scoprire il senso della quella che chiamava fraternità, della condivisione e del capire quanto invece una società impostata in modo diverso porta benefici a tutti. Lei accenna nel suo libro, stando a questo, io non l'ho letto ancora, alla diffusione, all'avvio di una diffusione di coscienza ecologica, eccetera. Questo secondo lei può essere la chiave di volta? Che magari non è la politica che può portare su questo binario, ma movimenti. L'altro signore prima qua parlava dei gruppi di acquisto, penso che si riferisse a questo, no? Allora, oggi come oggi sappiamo che lo spreco delle derrate alimentari è enorme perché se ne produce troppo e non si distribuisce correttamente, ma anche perché i consumatori non sanno, c'è gente che esce dal supermercato con carrellate di roba che poi durante la settimana probabilmente perde. Allora, la qualità e quindi il minor consumo, ma anche non solo per quello che si butta, ma anche per quello che si ingerisce proprio, la qualità è un passo del prodotto che mangi, è un passo importante perché c'è una salvaguardia della salute, c'è meno spreco, eccetera, eccetera. Quindi anche crescere, alimentare una maggiore informazione, formazione al consumo, forse, perché anche a me piace comprarmi le cose belle. Io quando mi compro una cosa, la compro costosa, perché penso che mi deve durare, ma soprattutto perché è bella, perché non mi distrugge la pelle, non mi rovina. Quindi forse anche una maggiore coscienza di questi fattori può aiutare, insomma.